Tenente, abbiamo trovato un sentiero fatto d'oro.
Che sta dicendo, caporale?
Venga, mi segua.
Tiriamoli su.
Ma saranno migliaia, milioni di lingotti. Come li trasportiamo?
Costruite dei carri con quegli alberi. Siete del genio civile, no?
E chi li traina poi i carri? Non abbiamo abbastanza uomini.
Usate quelle vacche, ce ne sono 6, basteranno.
La radiotelevisione svizzera presenta Senza occhi, originale radiofonico di Nicolas Jos. Seconda parte.
Secondo te perché qui l'oro non vale niente?
Ma forse perché ne hanno troppo.
Ma anche gli Inca ne avevano tanto e comunque lo consideravano un metallo sacro, un dono del dio sole.
E allora non lo so.
Perché non lo vedono. Cos'è un pezzo d'oro per un cieco? Un semplice metallo. L'oro ha la luce e la bellezza del sole. Ha valore solo per chi lo può vedere.
Ah, vedere è potere, dunque.
Infatti l'oro è il simbolo del potere. In un paese di ciechi, chi ha gli occhi è re. Ora che escono gli parliamo pubblicamente. Riconosceranno il nostro potere e si inginocchieranno da soli.
Arrivano.
Adelmo, vorrei parlare alla comunità, posso?
Sì, certo.
Mi sentite tutti? Vorrei farvi alcune domande. Allora, come fate voi senza occhi a calcolare il tempo se non sapete cosa sia il giorno e la notte? Come fate a decidere quando è tempo di dormire e quando è tempo di svegliarsi?
Ti rispondo io, Paolo. Noi dividiamo il tempo in caldo e fresco. Con il caldo dormiamo e siamo svegli con il fresco. E inoltre abbiamo anche gli angeli che ci dicono quando è ora di dormire.
Quali angeli, Adelmo?
Delle creature che cantano e non si fanno mai prendere. Ora non ci sono.
E come cantano questi angeli?
Così.
Ah, ma tu intendi i fringuelli, che cantano all'alba quando voi andate a dormire. E quelli non sono angeli. Ma a proposito di angeli, voi avete un dio?
Oh, sì, certo.
E come lo pregate, il vostro dio?
Noi non lo preghiamo, perché abbiamo già tutto.
Tirate la fune a destra. Avanti, piano. Agganciate un altro carro.
Caporale.
Comandi, tenente.
Sa che non ho detto ancora nulla al capitano di tutto quello che sta succedendo qui.
Ha fatto bene. Ed è meglio che non gli dica proprio niente.
Crede?
Se lo raccontasse, comunque non ci crederebbe. Non ci credo io.
Che dice?
Ma non se n'è accorto.
Di cosa?
Stiamo sognando, tenente.
Non la seguo.
Questa caverna è un sogno.
Un sogno?
Sì. Le vacche grasse erano 7.
E quindi?
L'episodio della Bibbia in cui il faraone sogna 7 vacche grasse. Sa che significa sognare le vacche grasse? Per di più giganti.
Dica.
Una grande abbondanza. Poi è arrivato l'oro, che nei sogni rappresenta il potere.
Interpreta i sogni, lei, caporale?
I sogni sono desideri, tenente.
Che c'è di male a desiderare l'abbondanza e il potere?
Come si sente? Pesante, vero? Ha ancora mal di pancia?
Sì.
Ecco, pure io. Ora è tutto chiaro. L'abbondanza e il potere fanno male. L'oro e le vacche sono pesanti. La felicità, invece, è fatta di leggerezza. Dobbiamo liberarci di tutto questo peso.
E come combatte la guerra? Come compra le armi? Con la leggerezza?
Facciamo come l'aviatore antifascista. Quello che abbiamo arrestato, lui sì che era leggero.
Ah, così leggero che si è pure schiantato.
Quali erano le sue armi?
I volantini.
Ha usato la leggerezza del volantino per combattere la guerra. Non bombe, ma parole. Idee. Ha dato luce e speranza a tanti milanesi oppressi dal fascismo. La sua impresa sì che è riuscita. Ne hanno parlato tutti i giornali.
C'è sulla terra chi dice di amare, ma se apro le braccia io posso volare.
Il suo messaggio è passato senza uccidere nessuno e senza spendere un soldo.
Sta proprio qui il problema, caporale. Quell'aviatore non ha speso un soldo e non ha ucciso nessuno. Le guerre invece servono proprio a spendere e uccidere. L'economia mondiale si basa sulle guerre. Dopo ogni grande crisi c'è sempre una grande guerra.
Barometro politico, nuvolosissimo sempre. Tempo temporalesco. Minaccia di rovesci di pioggia e peggio. Leggete i giornaloni, ascoltate alle radio. Si parla di pace, sempre di pace, e si gareggia al riarmo. Per la pace si intende. La Germania, l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, eccetera, eccetera, devono essere armatissime e forti per garantire la pace. Ogni Stato cerca di farsi nuovi alleati per assicurare la pace. Henry Ford, il re delle automobili, tuona. È vano parlare di pace fino a quando questa non offra migliori affari di quelli che la guerra offre.
Sa quant'è il costo di produzione di una sola mitragliatrice di queste?
8.000 franchi.
Bene. E un'automobile nuova quanto costa?
6.000 franchi.
Meno di una mitragliatrice. Sa quante mitragliatrici vengono prodotte ogni anno in Svizzera? Sa quanto costa una bomba? Sa quanti soldi occorrono per ricostruire una città distrutta dalla guerra? È tutto un girare di soldi la guerra. Prestiti in cambio di risorse, nessuno ci perde, tutti ci guadagnano. E chi alla fine viene sconfitto, ripara.
Il 26 gennaio si unirà a Losanna la conferenza per le riparazioni. Una notizia che ha scombussolato i gabinetti europei e soprattutto quello francese. La Germania non pagherà più le riparazioni di guerra, trovandosi nella assoluta impossibilità. La Francia, a sua volta, ha aggiunto che se non riceve dalla Germania, non può pagare l'America. Forse è il momento che l'America si decida a ritornare sulle sue decisioni e che l'Europa pensi sul serio ad un disarmo.
E le vite umane? Non sono delle perdite importanti?
Ma caporale, mi sorprende la sua ingenuità. Lo sa bene che ci sono troppi giovani disoccupati nel mondo. Sa quanto costano gli stati? Chi va in guerra sono proprio i giovani. Un bel alleggerimento per le spese sociali, non trova?
Se mi annoio troppo attivo il filtro del terrore, ma economico e di bassa qualità. Quando fuori c'è la nebbia voglio camminare ad occhi chiusi tra migliaia e migliaia di persone. Atomi che vagano, si scontrano, producono energia in enormi quantità.
La radio riceve un segnale, tenente. Vado a controllare.
Dove sono finito? Cos'è questa caverna? Questi miei occhi che vedono il fuoco, le ombre dei miei soldati, le vacche giganti, l'oro. Forse il potere è davvero solo un'ombra. Una grande illusione di questi occhi.
Paolo, arrivano dei giovani là in fondo. I senza occhi ancora non se ne sono accorti.
Vedere è come per voi toccare, ma i nostri occhi vedono ben oltre di quello che le vostre mani possono toccare. Chi vede anticipa gli eventi, a volte predice il futuro. Vedo ora dei giovani venire verso di noi. Ecco una prova evidente del potere di chi ha gli occhi rispetto a chi non li ha. Voi senza occhi non ve ne siete ancora accorti.
Ti sbagli, Paolo. Le nostre orecchie e il nostro naso se ne sono accorti del loro arrivo.
Ma noi sappiamo anche chi sono questi giovani. Ne riconosciamo i volti.
E noi ne riconosciamo i passi. Posso farti io ora una domanda, Paolo?
Dimmi, Adelmo.
Riescono i tuoi occhi a vedere cosa succede nella casa vicino a te?
I miei occhi non vedono attraverso i muri, Adelmo. Voi poi non avete neanche le finestre. Come faccio? Perché? Lei ci riesce?
Certo, Me lo immagino molto bene. C'è Kaira, mia nipote, che sta lavorando l'argilla. Sento il suo odore e poi l'odore dell'argilla. Il rumore del tornio che gira e il suo cuore che batte, felice.
Bene, a questo punto non abbiamo nient'altro da dirvi. Grazie a tutti per averci ascoltato.
Ti chiami Paolo?
Sì. E tu?
Kaira.
Ah, eccoti. Sei tu quindi la nipote di Adelmo?
Sì. Esco ora di casa. Ti ho ascoltato però.
Mentre lavoravi l'argilla?
Sì, sì. Creavo un vaso.
Ho detto tante sciocchezze. Inizio a credere che questi nostri occhi non servono proprio a niente.
Non è vero. Hai detto cose interessanti, invece. E poi hai proprio una bella fantasia, tu.
Quale fantasia?
Quella di vedere. A me piace quello che dici. E mi piace anche... mi piace anche come batte il tuo cuore.
Ah, certo che voi qui vi ascoltate davvero, però.
Ci mettiamo nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi.
Quindi andate sempre d'accordo.
Non facciamo mai qualcosa contro qualcun altro. Sarebbe come farlo a noi stessi.
Noi invece non ci ascoltiamo per niente. Ci teniamo tutto dentro. Anzi, ci facciamo spesso belli fuori per nascondere lo schifo che abbiamo dentro. Forse è proprio tutta colpa di questi occhi, sai. Ci fidiamo troppo di loro.
Posso toccare il tuo volto?
Fai pure. Ma tra voi non capita mai però che qualcuno non ascolti gli altri?
Capita, sì.
E quando succede che fate? Lo mettete in prigione?
Cosa sono le prigioni?
Quei luoghi con le sbarre dove si rinchiudono appunto le persone che non ascoltano gli altri e che magari gli fanno pure del male.
Ma chi sbaglia non può rimanere solo. Chi sbaglia ha bisogno di parlare, di ascoltare. Solo parlando con chi ti ascolta guarisci. Sono questi gli occhi.
Sì. Voi credete in Dio, giusto?
Certo.
Ma le chiese dove sono? Non le ho viste.
Le chiese?
La casa di Dio.
Ma Dio non ha una casa. È ovunque.
Quindi neanche i preti avete. Ah, quelle persone della chiesa che ti ascoltano e aiutano se sbagli.
Se è questo che fanno i preti, allora qui siamo tutti preti.
Caporale.
Agli ordini, Trent.
Voglio i soldati agili e leggeri. Niente più carri, niente più oro, niente più vacche. Solo fucili, baionette e munizioni.
Così mi piace, tenente. Sezione in marcia.
Forza, così. Ein, zwei, ein, zwei.
Mantenere il ritmo. Serrate i ranghi.
Tenete fermo quel proiettore. Sembra di stare al cinema con le vostre ombre che ballano sulle rocce.
Non tralasciate di vedere il magnifico film che viene proiettato in questi giorni al cinema Gottardo in Bellinzona, che porta il titolo Charlot in Le luci della città. Il primo film sonoro indimenticabile, il film che fa ridere e piangere e dimostra in ogni passo l'uomo in miseria e infelicità, dimostra la vita, il destino del mondo. Successo mondiale, tutti al cinema Gottardo. Grande successo a Lugano e Locarno.
Sezione alta! Abbassatevi, tutti giù.
Cosa c'è, tenente? Spengo il riflettore.
Lo tenga acceso e fermo così. Mi dia anche un occhiale. Finalmente ci siamo.
Cosa vede, tenente?
Case. È un villaggio.
Tenente, la radio trasmette.
Proprio ora. Abbassi il volume, me la dia.
Sente qualcosa, tenente?
L'esecutivo cittadino di Ginevra ha chiesto oggi a Berna dei rinforzi da affiancare la polizia cantonale. Il Consiglio federale ha deciso di inviare il 6° battaglione di Losanna. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo tornare di sopra.
Perché? Che c'entriamo noi con il 6° battaglione di Losanna?
Ci sono disordini anche a Bellinzona. Anche il nostro battaglione dovrà intervenire.
Ginevra, 9 novembre 1932. Il partito fascista di Ginevra convoca un'assemblea. I socialisti domandano al governo di proibire l'assemblea fascista. Il governo ginevrino risponde che non proibirà l'assemblea e che manterrà l'ordine. Diverse migliaia di manifestanti si sono radunati vicino alla sala comunale, lungo Rue de Carouge e nei suoi dintorni.
Pietro?
Sì, sono qui. Com'è andata con quella ragazza?
Si chiama Kaira. Nella loro lingua significa pace.
Oh. E immagino che te l'abbia anche data la pace, o sbaglio?
Al buio immagini un po' troppo, tu.
Addirittura.
Non è come gli altri senza occhi. Dice che vedere è una bella fantasia.
Siamo a posto. Pensiamo a noi però, Paolo. Senti qua.
Cos'è?
Avvicinati. Tocca.
Una vanga?
Esatto.
Hai deciso di zappare la terra?
No, non la terra. Ascolta, Paolo. Dopo il discorso di prima ai senz'occhi, ho capito che è inutile cercare di spiegargli cosa sia il potere della vista o il mondo di sopra. Non lo capiranno mai.
Io sto pensando invece che questi occhi forse sono veramente una malattia.
Ma cosa dici? È che abbiamo sbagliato tutto dall'inizio. Non è a parole che dobbiamo dimostrargli la nostra superiorità, ma con dei fatti, delle azioni forti.
Te lo ripeto, al buio la tua immaginazione corre troppo.
Questa è la soluzione, Paolo.
La vanga?
Con questa gli spacchiamo il cranio in due.
Tu sei pazzo.
Sei tu che parlavi di potere, di diventare re qui. Ti tiri indietro ora.
Non voglio diventare re spargendo sangue. Non voglio uccidere nessuno.
E chi è mai diventato re senza spargere sangue? È necessario. Solo così quei senz'occhi si renderanno conto di chi siamo veramente.
Qui non conoscono né la violenza né il potere. Perché dobbiamo essere noi a insegnargliela?
Noi vediamo, Paolo. Loro no. Vedere è potere, ricorda.
Forse invece dobbiamo cercare di dipendere meno da questi occhi.
Che vuoi dire?
Proviamo a vivere come loro. A immaginare come loro.
Certo. Togliti gli occhi allora. Avanti.
Non serve toglierli. È il cervello che crea le immagini, ma attraverso tutti i sensi, non solo gli occhi.
Noi abbiamo gli occhi e li usiamo, nel bene o nel male.
Appunto, non capisci? Se un giorno qualcuno riuscirà con qualche diavoleria a catturare l'attenzione dei nostri occhi, sarà padrone del mondo e ci farà vedere e credere qualsiasi cosa. Saremo bombardati da milioni di immagini false. Saremo tutti allucinati. Li dobbiamo chiudere gli occhi e iniziare a creare immagini con gli altri sensi, prima che sia troppo tardi. Altrimenti faremo la fine dell'asino che insegue la carota.
Stai parlando da innamorato. L'amore ti ha reso davvero cieco. Vuoi rinunciare a diventare re per una donna? Ma sai quante ne potrai avere come Kaira quando sarai il re di questa caverna? Noi siamo superiori a loro. Ficcatelo in testa. Gli occhi non sono una malattia. Sono un dono, il dono dell'evoluzione. Se diventerai re qui, Kaira te la potrai sposare. Apri gli occhi.
Non lo so.
Facciamolo ora.
Ma sei matto, al buio.
Tu fai luce con la torcia e io gli spacco il cranio.
E va bene, aspettiamo domani però, quando appaiono le stelle sul soffitto. Almeno qualcosa vedremo. Li attaccheremo mentre dormono.
Adesso ragioni. Pensa, sarà pure divertente. Una mosca cieca all'incontrario. Tutti bendati tranne noi due. Domani, Paolo, saremo i re di questi orbi. Vedere è potere.
Guardando l'opera del fascismo di questi 10 anni, non si può che ammirare la forza del suo condottiero e la disciplina delle masse. Anche se la teoria demagogica fascista non può considerarsi democratica, pure bisogna riconoscere che i risultati ottenuti sono da ammirare.
Pietro, ma perché hai ucciso i nostri fratelli?
Per farvi capire che siamo più forti di voi. Lasciate quelle vanghe.
Nessuno vuole farvi del male.
Voi non potete farci del male, ancora non l'avete capito?
Sì, inginocchiatevi ora, siamo i vostri re.
Ma cosa volete fare ora? Perché cantate? Finitela! Arrendetevi! Inginocchiatevi!
Attento alle tue spalle, Paolo!
Ma come fanno a capire dove siamo? Non è possibile!
usano il suono. Il loro canto si riflette su di noi e gli torna indietro. Fanno come i pipistrelli.
Più veloce, corri!
Ci raggiungono!
Paolo, fermati! Ascolta, nessuno vuole farti del male.
Lasciami, Adelmo!
Pietro, anche tu calmati. Ora sei al sicuro. Ascolta.
Inserite le baionette.
Baionette inserite, caporale!
Attenzione, attenti. Tenente, siamo pronti. Tenente.
Guardi al binocolo, caporale.
Binocoli superangolari, sorprendenti per il loro vasto campo visivo in confronto a qualsiasi altro. Nitidezza meravigliosa, avvicina il tutto, così chiaro da sembrare a portata di mano. I vostri occhi diventano capaci di annullare le distanze e di penetrare nell'invisibile.
Ma sono Pietro e Paolo.
Sono stati catturati.
Che facciamo?
Dobbiamo portarli a casa.
Quindi li dobbiamo salvare.
Sezione, caricate i fucili.
Fucili carichi, tenente!
Tenente, la radio riceve un segnale. Vuole ascoltare.
Ma ancora? Avanti, me la dia.
Il 10 novembre le autorità ordinano l'arresto di Léon Nicole, nonché di attivisti socialisti, comunisti e anarchici. Vengono vietate le manifestazioni, dichiarata la legge marziale. L'esercito occupa la città, proteggendo gli edifici ufficiali e installando mitragliatrici agli angoli delle strade. Centinaia di persone vengono arrestate.
Perché quella faccia, tenente? Cos'è successo?
A Ginevra delle reclute hanno sparato sui manifestanti. 13 morti e centinaia di feriti. I manifestanti erano disarmati. Diversi di loro erano semplici curiosi che si trovavano lì per caso.
Un fatto gravissimo, tenente.
Ci sono manifestazioni in tutta la Svizzera. L'esercito sta intervenendo ovunque in appoggio alla polizia. La guerra civile è iniziata, caporale. Sezione, mirate!
Bersaglio a tiro, tenente!
Fuoco! Sezione all'attacco!
Viva la Svizzera!
Il movimento operaio organizza manifestazioni di sostegno in diverse città. A Ginevra, uno sciopero generale di protesta seguito da oltre 12.000 persone. Grandi raduni accompagnano le sepolture delle vittime. Diverse migliaia di soldati ginevrini vengono mobilitati dal governo. Il discorso del colonnello Lederer, interrotto da soldati refrattari che cantano l'Internazionale.
Pietro, la sezione! Arrivano a salvarci!
Tenente!
Uccideteli tutti, questi orbi!
L'avete capita? Ora chi è il più forte? Arrenditi, Darmelo!
Ma perché non ci ascoltate? Ma
cosa vuoi fare, Adelmo, con quel corno?
Ci sono tanti villaggi nella caverna. E adesso li chiamo, così verranno ad aiutarvi.
Aiutare noi? Arrenditi, è finita!
Ora inginocchiati, Adelmo!
Caporale, leghi i prigionieri.
Tenente...
Che c'è?
Questa gente non ha gli occhi.
Ah sì, sono senza occhi, tenente. Sono tutti orbi qui.
Abbiamo sparato a della gente che non vedeva.
Eppure disarmata. Ma avete fatto bene.
Silenzio, voi due. Siete in arresto.
Come sarebbe a dire?
La terra vibra, tenente.
Un terremoto.
Che succede, Narmelo? Parla.
Vede qualcosa al binocolo, caporale?
Tenente, sono uomini. Migliaia di uomini in arrivo.
Inserite il colpo in canna. Preparate le granate.
Aspetti, tenente, sono tutti senza occhi.
Mirate.
Non serve sparare, sono disarmati.
Tirate basso, fuoco.
Ma le molte manifestazioni violente di questi ultimi tempi dimostrano eloquentemente che v'è qualcosa che non va nel nostro Stato. Non che sia minacciato seriamente, no. Ma noi non si può volere che si regga, e seppur occasionalmente, per virtù delle baionette. I nostri soldati non possono a lungo andare farsi strumenti nella lotta civile. Le autorità esaminino e vedano. Siamo in un periodo di crisi mondiale che è poi anzitutto una crisi spirituale e non si arresta ai nostri confini. Tutto va mutando intorno a noi e noi dobbiamo accettare quanto fa ai casi nostri.
Perché abbiamo sparato contro quella gente?
Siamo soldati. Abbiamo fatto il nostro dovere.
Disarmati.
Ci siamo difesi.
I senza occhi non conoscono la violenza.
Allora perché scappavate?
Li abbiamo colpiti con le vanghe. Volevamo dimostrare il nostro potere.
Quale potere?
La vista, tenente. Pensavamo che la vista potesse farci diventare re in questo paese di ciechi. Ma non è stato così. Perché? perché ci volevate arrestare?
Vi riportiamo indietro. Non c'è posto nell'esercito per delle teste calde come le vostre.
Ora ditemi dov'è la mia sezione.
Sono divisi in gruppi come noi, in altre case del villaggio.
A fare cosa?
Quello che facciamo noi. Parlano, ascoltano, si curano.
Credete che io mi beva la storia che qui non esistono le prigioni?
Se non ci crede, tenente, è libero di uscire. La porta è aperta.
Ah, davvero? Abbiamo appena ucciso una ventina di questi senz'occhi e non ci fanno niente.
Niente di quello che accadrebbe su da noi.
Quindi ora posso uscire di qui e ammazzarne altri.
Non glielo permetterebbero.
Chi?
I senz'occhi. Se esce di qui, sicuro arriva uno di loro, ma non per riportarla dentro. Solo per stare con lei, per parlarle.
Ah. E se non volessi parlare?
Le starebbe solo vicino per evitare che si faccia di nuovo male.
Io farmi del male?
Se fa male ad un altro, è come se facesse male a se stesso. Qui ragionano così. Un po' il contrario del nostro mors tua vita mea.
Bene, allora se è così, io tolgo il disturbo. Vado a recuperare la mia sezione. Caporale?
Sì, signor tenente.
Apra la porta, controlli se fuori c'è qualcuno.
Subito, tenente. Posso prendere la sua torcia?
Prego, caporale, tanto a noi non serve più.
Grazie. Non vedo nessuno, tenente. Via libera.
L'idea del comunismo in questi ultimi tempi ha fatto certamente immensi progressi tra le masse. Tutti ne parlano, tutti ne discutono. Gli uni, i sostenitori del regime borghese, per combatterlo. Gli altri, socialisti, sindacalisti e anarchici, per indicarlo come l'unico rimedio per liberare l'umanità dalle ingiustizie sociali che la tormentano.
Dormi?
No.
Io vado da Adelmo.
Come?
Gli voglio parlare.
E che vuoi dirgli ancora? Che c'è qualcosa oltre il muro? O vuoi fargli capire la superiorità di chi vede?
È da quando siamo qua che cerchiamo di convincerli a pensarla come noi. Prima con le parole e poi con la violenza. Cosa abbiamo ottenuto? Niente.
E quindi? Cosa vai da lui a fare?
Voglio fare pace con loro e ammettere la mia inferiorità. Rinego tutto, Pietro. Oltre il muro non c'è niente e questi occhi, questi bulbi sono inutili. Anzi, è come dicono loro, sono una malattia.
Tu sei folle.
Tu non capisci. Io questi occhi li voglio chiudere. Voglio immaginare il mondo come fanno loro.
Come puoi rinnegare la vista? Un dono che ti permette di avere la realtà lì davanti agli occhi ogni volta che li apri.
Ma quale realtà, Pietro? È davvero la realtà quella che il nostro cervello elabora attraverso questi occhi?
Non vedo altre possibilità.
Esatto, non le vedi. Eppure ci sono. Basta chiudere gli occhi, come quando si immagina, si medita o semplicemente ci si concentra per vedere l'invisibile.
Invisibile? Vuoi diventare una talpa come lui?
Ma voglio andare oltre. Nell'universo la luce di per sé non esiste. È solo una percezione degli occhi.
Come stai, Paolo?
Meglio.
Vuoi mangiare qualcosa?
No, grazie. Ho bisogno di parlarle, Adelmo.
Siediti.
Ho riflettuto molto dopo quello che è successo e sono qui per chiedere scusa. Ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. Non avrei mai dovuto usare con voi la violenza. Sono un folle ad aver pensato che c'è qualcosa oltre il muro. Oltre il muro non c'è niente.
Io non so da quale parte della caverna tu e la tua gente veniate, ma avete qualcosa di poco evoluto nella vostra razza. Nella vostra ribellione c'era solo ignoranza e sentimento di inferiorità.
È così. Questi bulbi che abbiamo sulla faccia ci fanno pensare e dire parole non vere. Ci illudono soltanto.
Il problema di quei bulbi è che vi impediscono di immaginare.
Ma io voglio immaginare, Adelmo. Voglio immaginare come voi. Li voglio chiudere questi occhi.
Bene. Sono contento, Paolo, che finalmente hai capito. Non ti preoccupare. Imparerai presto ad immaginare come noi e allora non sarai più né ignorante né inferiore. E con il tempo anche la tua razza potrà evolversi.
Ho conosciuto Kyra, sua nipote.
Sì, lo so. Mi ha parlato di te. È una brava ragazza. Lei sì che ti potrà aiutare a diventare uno di noi.
E dov'è ora? Mi piacerebbe vederla, o meglio, mi piacerebbe immaginarla e salutarla.
È a casa sua. Sta lavorando l'argilla.
Posso andare da lei?
Sei ancora qui?
Tenente, sta arrivando un Sensocchi.
Fai finta di niente, cammina.
Fate una passeggiata?
Sì, due passi per il villaggio.
Vi accompagno.
Ma possiamo camminare da soli, abbiamo la torcia.
Cercate i vostri amici?
Sì.
Se volete, vi ci accompagno io da loro.
Volentieri.
Mi chiamo Narmelo.
Io sono il tenente Vitt.
E io il caporale Bernasconi, ma mi chiami pure solo Bernasconi. Non credo che ce ne siano tanti nel mondo di sotto di Bernasconi.
So che la vostra capacità di ascolto è poco sviluppata, ma vi chiedo di fare uno sforzo.
Siamo tutti orecchi, Narmelo.
Le guerre, vinte o perse, portano solo tanta sofferenza.
Sono d'accordo, ma se qualcuno invade il tuo confine, devi pur difenderti.
Esistono tanti popoli diversi nella nostra caverna e ogni popolo ha i suoi confini. Ma i confini non sono mai distinti, netti. Infatti, lungo i confini, i popoli si confondono, si contaminano, i popoli emigrano.
Mi trova perfettamente d'accordo. La democrazia stessa è la conciliazione delle differenze.
Inoltre, le razze meticce sono sempre migliori. Migliori di quelle bianche e di quelle nere.
Non credo che Narmelo sappia cosa sia il bianco e il nero.
Ah, giusto.
Chiudete gli occhi.
Perché?
Il vostro amico Paolo mi ha detto che con gli occhi chiusi riuscite ad immaginare.
Chiusi?
Un tempo molto lontano. Anche noi avevamo gli occhi.
Come?
Eravamo poco evoluti. E come voi facevamo le guerre e accadde così l'apocalisse. E per sopravvivere fummo costretti a scendere nella caverna.
Quindi prima vivevate anche voi nel mondo di sopra?
Avete sempre gli occhi chiusi.
Sì, certo.
Immaginate ora la caverna, o se preferite il mondo di sopra, come un gigantesco essere vivente.
Fatto.
Immaginate i popoli del mondo essere gli organi di questo gigantesco essere.
Sì.
E chi sono dunque i migranti?
Ho capito.
Io no.
I migranti sono il sangue del gigantesco essere che nutre e ossigena i suoi organi.
Sì. Bene. Impedire ai popoli di migrare è come impedire al sangue di circolare.
In poco tempo il grande essere ne morirebbe.
I popoli che non accolgono i migranti non vogliono cambiare. Non sanno più trasformarsi. E sono un cancro.
Oddio.
Il cancro è fatto di cellule tutte uguali, che non riescono più a trasformarsi ed avere funzioni specifiche come le cellule normali. E impazzite crescono fuori controllo.
Il nazionalismo è demagogico per l'interno, prepotente con l'estero. Sua meta è ridar forza alla razza germanica, vita alla nuova Germania. Cittadini tedeschi sono unicamente quelli di puro sangue tedesco, quindi gli ebrei, non essendo di sangue tedesco, non sono dei cittadini e non possono vivere in Germania che come ospiti retti da una legislazione speciale.
Senza di voi, soldati, le guerre non si potrebbero combattere.
Ma da noi in Svizzera è il popolo che ha deciso di avere un esercito e di fabbricare armi. Bisogna mettersi contro la volontà del popolo.
Le guerre sono progettate da pochi uomini con il potere di radunare eserciti e autorizzarli ad uccidere. Scendendo nella caverna, col tempo, abbiamo perso gli occhi e ci siamo sentiti finalmente parte del tutto, dando importanza alle cose vicine e non più a quelle lontane percepite dagli occhi. Iniziò così un pensiero ostile alle guerre. I soldati distrussero le armi e si diffuse uno spirito antimilitarista in tutta la caverna.
È quello che sta succedendo in Svizzera. Mentre tutte le nazioni in Europa corrono agli armamenti, da noi invece vige un forte spirito antimilitarista.
Mi auguro che questo spirito possa vincere e che tutti i soldati abbandonino le armi e si trovino un altro lavoro.
Il problema è che non c'è lavoro in Svizzera, c'è la crisi. Le piazze sono piene di giovani disoccupati che per pochi soldi sono pronti ad abbracciare un fucile e andare in guerra.
Ascoltate di più chi vi sta vicino.
Date meno importanza a quello che vedono i vostri occhi. Cercate l'invisibile.
Grazie per il consiglio, Narmelo.
E quindi siete pronti a partire?
Raduno i miei uomini e torniamo in Svizzera.
Kyra?
Paolo, che sorpresa. Aspetta, spengo il turno.
No, continua. Che prepari? Ancora un vaso?
Scoprilo da solo. Tocca. Così. Bravo. Leggera la mano. Se ci metti forza, l'argilla si rompe. Cosa vorresti creare? Tu immagina l'oggetto in ogni suo dettaglio. Per creare o cambiare qualcosa devi immaginare molto bene. Quello che è successo ieri è molto triste.
Lo so. Ho parlato con tuo zio. Ho rinnegato tutto. Il mondo di sopra, la vista, tutto.
Perché? Devi solo aver più fiducia in noi. Nessuno ti vuole diverso da come sei. E poi te l'ho già detto. A me piace la tua fantasia di vedere. La trovo così divertente.
Vicino a te il mondo di sopra mi sembra davvero una fantasia. Una favola lontana.
Tu e i tuoi amici siete i benvenuti nel nostro villaggio. Anche con le vostre fantasie. Questo vaso è finito. Quando asciuga lo mettiamo in forno.
Nel mondo di sopra l'argilla, prima di metterla in forno, la pitturano.
Pitturano?
Con dei disegni, dei colori. Kyra, vorrei darti i miei occhi, così capiresti cosa vuol dire vedere.
Ma lo so. Vedere è come immaginare.
Sì, ma io vorrei farti vedere i colori dei fiori, i tramonti, le stelle. Kyra, sono questi occhi che mi legano a te. Sei così bella. Non smetterei mai di guardarti.
No, Paolo, non dire così.
Mi vuoi sposare?
Oh, lo vorrei, sì. Ma non è la cosa giusta.
Perché?
Viviamo in una comunità. Non siamo soli. Che penserebbero gli altri? E gli anziani? Che direbbe mio zio?
Non ti preoccupare, ci parlo io con loro.
Non ci posso credere.
Caporale, devo parlare alla sezione.
Subito, tenente. Sezione in fila. Attenti.
È giunto il momento di tornare in patria. La missione è conclusa. Armelo, per favore. Caporale, tutto il materiale è stato recuperato?
Sì, tutto, tenente. Tranne le armi che ci sono state sequestrate.
Armelo, sto parlando ai miei uomini. La prego di smetterla con quel fischio e di tenere a freno il suo antimilitarismo.
Non ce la faccio, tenente, gliel'ho detto. La nostra evoluzione ci ha portato a protestare istintivamente contro qualsiasi manifestazione militare. Non posso controllarmi.
Non può farlo da un'altra parte.
Ma non posso lasciarvi soli.
E lo deve fare per tutto il tempo che siamo qui.
Non ho altre possibilità. Mi creda, tenente, non è piacevole neanche per me.
Soldati in riposo, rompete le righe.
Sentite, lo scopriremo presto. Non vedo l'ora di...
Allora? Hai parlato con mia nipote?
Sì, mentre lavorava all'argilla.
Dovresti farlo anche tu, sai. Ti aiuterebbe a usare meno quei bulbi e di più l'immaginazione.
Ascolti, Adelmo, io e sua nipote Kyra ci capiamo e...
So già cosa vuoi chiedermi.
Cosa?
Il permesso di sposarla.
Non le sfugge niente a lei.
Ci ho riflettuto e ho parlato a lungo con gli anziani. Inizialmente devo dire che non eravamo d'accordo nel mischiare la nostra razza con una meno evoluta.
Capisco. E cosa avete deciso, quindi?
Che è possibile. Puoi sposarti con Kyra.
Davvero? Sono felicissimo. Ringrazi tutti gli anziani. Vado subito a dirlo a Kyra.
Aspetta. La puoi sposare ad una sola condizione.
Qualsiasi condizione mi andrà bene, Adelmo. E poi le conosco già le vostre condizioni. Non devo più parlare di tutte le cose strane che questi bulbi mi fanno vedere. Non devo più parlare di quello che c'è oltre il grande muro, perché non c'è niente oltre il grande muro. Ascolti, Adelmo, io rinnego tutte le mie fantasie pur di sposare sua nipote.
Abbiamo pensato ad un'altra condizione, Paolo.
Quale?
Di toglierti gli occhi.
Come?
Ma stai tranquillo. Abbiamo degli ottimi chirurghi nel villaggio. Ci siamo consultati con loro e sono concordi con noi. I tuoi occhi si possono togliere.
Attenti! Il bisturi taglia. E quando ha amputato, non c'è miracolo che rimedi. Attenti, il bue ariano non ammette tori. E nella Nuova Germania si procederà alla sterilizzazione di certi individui. Lo hanno solennemente annunciato a mezzo della Herzliche Mitteilungen, l'importante rivista edilizia, e giorni fa uno dei tanti nuovi ministri di Hitler tuonò dal pulpito: «Vogliamo sterilizzare i deficienti che rappresentano il 20% della nostra popolazione». Come percentuale non è mica male. «Vogliamo con ciò creare la nuova razza ariana, pura, senza macchie».
Sei felice?
Sì.
Solo così potrai guarire ed evolverti. Potrai diventare uno di noi e immaginare finalmente. E senza più quegli occhi avrai il permesso della comunità di sposare Kaira.
Ho capito.
Sei pensieroso? E che cosa c'è? Non vuoi più bene a Kaira?
Sì, certo che le voglio bene.
E quindi?
Va bene. Sono d'accordo. Vado a dirlo a Kaira. Kaira?
Che ti ha detto mio zio?
Possiamo sposarci.
Davvero?
Sì.
Oh, che bello, sono così felice.
Ad una condizione.
E quale?
Di togliermi gli occhi. Solo così potrei guarire da questa malattia ed essere evoluto come voi.
Ma tu non sei malato e neanche sei meno evoluto. La vista è il tuo mondo.
Sono questi miei occhi che tu hai conquistato. Questi occhi che mi legano a te. Gli occhi che vogliono togliermi gli anziani. Perché non mi accettano come fai tu per quello che sono?
Non voglio che tu ti tolga gli occhi. Non devi farlo.
Ma se non me li tolgo non posso stare con te. Non ci possiamo sposare. Che senso ha per me vivere allora nella caverna?
I tuoi amici sono partiti. Vai con loro, raggiungili.
Vuoi così?
Voglio che tu sia felice, Paolo.
Ma io lo sono quando sto vicino a te.
Oh, Paolo.
Ho visto tante albe e tramonti. Ho visto le stelle, le comete, i mari in tempesta, il fuoco, la natura e i suoi colori. L'unica cosa che mi rende triste è non poterti più vedere. Ma lascia che io mi tolga gli occhi domani stesso. Così ci sposiamo.
Come sono felice. Ripagherò con la mia vita il tuo gesto d'amore. Ti insegnerò ad immaginare. E sentirai il mio cuore ogni giorno battere per te. Ti starò sempre vicina, Paolo.
Gli ebrei americani domandano le dimissioni di Hitler. In una lettera aperta trasmessa al presidente Hindenburg, il congresso ebreo americano domanda al maresciallo di far uso delle sue prerogative per salvare la popolazione ebrea in Germania da un sicuro sterminio e la nazione tedesca dall'ostracismo del mondo civile. La lettera aggiunge che le prerogative del presidente del Reich rimangono intatte e che egli ha ancora il potere di imporre al cancelliere le dimissioni.
Caporale, ha controllato le casse?
Sì, tenente. 40 casse, ognuna con 30 lingotti.
Bene, dia ordini di tirarle su. Salga pure lei, caporale.
Sì, signor tenente.
40 casse da 300 kg l'una sono la bellezza di 12 tonnellate d'oro. Giusto quel che serve ad armare un battaglione.
Non capisco come i vostri occhi possono dar valore a dei semplici sassi.
I vostri antenati l'avrebbero capito. Questi sassi, su di sopra, diventeranno armi.
E magari qualcuno di quei sassi potrebbe anche finire nella diaria di noi soldati.
Inizia a salire con la sezione, caporale.
Signor sì, tenente. Forza, tirate quelle funi.
Addio, Narmelo.
Addio, Bernasconi.
Pietro, dov'è finito il tuo amico?
Non lo so, è partito questa mattina e non è più tornato.
Dov'è il tuo amico?
Si è innamorato di una donna del villaggio.
Kaira, la nipote di Adelmo, è una brava ragazza.
Vuole vivere qui.
Gli anziani hanno stabilito che se toglie gli occhi la può sposare.
Allora è proprio vero che l'amore rende ciechi.
Vi auguro buon viaggio.
Un viaggio breve. Neanche 200 metri. Su quel soffitto da qualche parte c'è il buco per passare da questo mondo al nostro. Bene, Narmelo. Chissà, magari un giorno ci rincontriamo. Forse ci serviranno altri
sassi. Tutti quelli che volete. Siete sempre benvenuti. Posso dirle l'ultima cosa,
tenente?
Dica. Scioperate contro la
guerra. Ci manca giusto un altro sciopero in Svizzera.
Ricordatevi del grande essere. Ne siete tutti parte.
Addio, Narmelo. Tirate!
Il sole, tenente! Quassù è apparso il sole!
Ottimo! Un bel sole è quello che ci vuole.
Hitler ha detto che darà pane, pace e patria al suo popolo e che procederà legalmente. D'ora in poi non ci saranno più partiti in Germania, non ci saranno più che tedeschi unificati. La Germania vuole e deve essere un blocco di 60 milioni di tedeschi che si sentano solo tedeschi, che la pensino in un unico modo e agiscano a norma d'un'unica volontà, la volontà di Hitler e del Partito Socialnazionalista.
Piano con quelle casse!
No! Cos'è successo, caporale?
Una cassa si è rotta, tenente!
E ora come li portiamo, quei lingotti?
Tenente! Tenente, venga, presto!
Cosa c'è? Arrivo!
I lingotti al sole sono diventati sassi!
Ma allora erano davvero semplici sassi! Quanto ci ingannano questi occhi! È tutta illusione! Tutta vanità! È come inseguire il vento.
Ma cos'è?
Non lo so. Sembra un aereo.
Dal buio arriva qualcosa, ma
non so, penso
tutto
non
capisco. Ma ci sono dei lampi, c'è un temporale, guarda.
Non capisco.
Ma senti qualcosa.
Aspetta.
Ma cos'è?
Dal buio arriva qualcosa.
Dobbiamo scappare.
Fascisti.
Aiuto!
Qualcosa di strano.
Aiuto!
Tutti fuori!
Forza! Uscite, presto! Avete sentito il tenente? Fuori tutti! Muovetevi!
Avete ascoltato la seconda parte di Senza occhi, originale radiofonico di Nicholas Yost. Con Margherita Coldesina, Matteo Carassini, Dario Sansalone, Luca Maciacchini, Mirko D'Urso, Nicholas Yost, Diego Pitruzzella, Roberto Regazzoni. Musiche di Gabriele Giannetti e Valeria Sturba. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Produzione, Francesca Giorzi.